Noi ascoltiamo sempre volentieri il racconto della resurrezione di Lazzaro, perché è scritto bene, ha un valore anche letterario. Per questo ringraziamo San Giovanni Evangelista che ce l'ha lasciato così vivo. Evidente che oltre il racconto c'è tutto un insegnamento. E la Chiesa ce lo presenta adesso in questa domenica, la quinta domenica di Quaresima, ed era una tappa importante nella preparazione degli adulti per il battesimo. Ricordiamo che la Quaresima ci ripresenta le tappe fondamentali della preparazione anche nostra a un battesimo spirituale, noi che l'abbiamo ricevuto la maggior parte, penso almeno, da piccolini. La prima domenica di Quaresima ci ha fatto vedere la vita come una lotta e ci ha fatto vedere Gesù come un lottatore, ma un vincitore. Noi ammiriamo i vincitori, li ammiriamo e vorremmo imitarli. Gesù ci dice: io sono un vincitore, stai vicino a me, insieme vinceremo. Poi, ecco le altre immagini che ci presentano Gesù. Gesù che si presenta agli apostoli in tutta la sua bellezza nella trasfigurazione. La Bibbia lo chiama il più bello tra i figli dell'uomo. Di fronte alla bellezza noi ci mettiamo in atteggiamento di contemplazione, rimaniamo estatici e diciamo appunto: che bello. È quello che dissero gli apostoli quando videro lo splendore di Gesù. E dissero: che bello per noi star qui, non ce ne torniamo più in mezzo alla gente che oltretutto ti vuol male, stanno cercando addirittura di ucciderci, di ucciderti, rimaniamo sempre qui. Pietro non sa più che cosa dire, tanto è stato sconvolto dalla bellezza di Gesù, ma non lo dimenticherà mai. E anche da anziano dirà: io l'ho visto in tutta la sua bellezza. Per questo ne sono stato affascinato e non l'ho lasciato più. Poi ecco le altre immagini che la Chiesa ci presenta per spiegarci chi era Gesù. Ecco l'immagine dell'acqua con la Samaritana. Gesù è l'acqua viva che purifica la coscienza, ci dà pulizia, quindi serenità, quindi pace. O ancora Gesù, ma bisogna avere gli occhi per poterlo vedere in tutta la sua bellezza e in tutto il suo splendore. Ecco il Vangelo del cieco nato che abbiamo meditato domenica scorsa. È la lotta per superare le difficoltà, per vedere Gesù in questa luce. Oggi poi, ecco, la Chiesa ci dice: questo Gesù che voi state cercando, in realtà vi sta cercando Lui. Ma Lui è la resurrezione e la vita. Ecco, Lui la resurrezione e la vita. Ma noi siamo fatti per la vita, non siamo fatti per la morte. Cerchiamo di allontanarci quanto è possibile dalla morte. Ed ecco i particolari del racconto che ci aiutano a comprendere e a penetrare nel mistero di Cristo. Gesù c'ha un amico, Lazzaro, tanti altri amici. Ma si vede che aveva un rapporto particolare con lui e con la sua famiglia, Marta e Maria. Quando andava verso Gerusalemme si ritirava a Betania e stava lì, in casa loro, ospite loro. Quella volta si ammala, ma non è una malattia qualunque, è una malattia grave. Le sorelle si accorgono che non la supererà. E trovano il modo di far sapere a Gesù: il tuo amico è malato. E poi il tuo amico è morto. Gesù però, e qui noi non comprendiamo bene, o lo comprendiamo perché ce ne dà una spiegazione misteriosa a lui, non si muove subito, non va a confortare i familiari o ad incoraggiare lui, si trattiene ancora lontano e dice: questo è il momento in cui Dio manifesterà la sua grandezza. E arriva dopo 4 giorni. E qui c'è la sapienza del racconto, Marta che va a incontrare Gesù che non è ancora entrato nel villaggio e gli ripete quelle parole: se fosse stato qui mio fratello non sarebbe morto. Ma Gesù la esorta alla fede: so che risorgerà nell'ultimo giorno. Ma Gesù le ripete: io sono la risurrezione e la vita. E poi corre a chiamare Maria, ed c'è un'espressione bellissima che possiamo sentire anche rivolta a noi: il Maestro è qui e ti chiama. Bellissima l'espressione, bellissimo il fatto. Gesù va, la chiama, la fa venire da lei e da lui, insieme poi vanno al sepolcro, ma c'è una piccola folla con loro. Gesù, ecco l'altra espressione preziosissima, e tanto sente tanto dolore per la morte di Lazzaro che scoppia in pianto. Un uomo non piangeva al tempo di Gesù, se non raramente. Poteva sembrare un segno di debolezza, ma Gesù davanti all'amico non ha ritegno. Bello questo atteggiamento di Gesù, vero, è un uomo autentico. Piangere con chi piange, godere con chi gode, piangere quando è necessario piangere, godere e cantare quando è necessario o è bello gioire con gli altri. Gesù questa volta partecipa al dramma di questa famiglia, quel momento così terribile della morte del capofamiglia, del fratello. Ecco. E poi la conclusione della scena, la potenza di Gesù davanti alla tomba. Come doveva essere la voce di Gesù quando grida quelle parole che sono così immediate, così vere: Lazzaro, vieni fuori. La ricostruzione filmica che ne hanno tentato in questi ultimi decenni sono riusciti a presentare questo fatto con più o meno efficacia. Immaginiamo la potenza di Dio che si rivolge a un uomo morto e lo richiama in vita. Cosa avviene? Quali echi suscita qui in questo mondo e nell'aldilà? È Lazzaro che sente quella voce, dovunque sia, perché il Vangelo non ci spiega dove era, ma era certamente nell'aldilà, sente questa voce che lo chiama, ritorna al suo corpo e obbedisce subito: Lazzaro, vieni fuori. Non si ferma neanche a sciogliersi le bende. Appare lì, sulla bocca del sepolcro, tanto che Gesù, e anche questo è un altro piccolo capolavoro, gli dice: scioglietelo, vedete che non può camminare, ma è vivo, vivo come prima, ha sperimentato la potenza di Dio che gli ha ridato la vita. Gesù è lì, la risurrezione e la vita. Diventiamo protagonisti anche noi di questa scena, anche noi questa sera siamo di fronte a Gesù, non lo vediamo, ma Lui è qui, in mezzo a noi. Lo riceveremo nell'Eucaristia. Voi, ragazzi della Cresima, riceverete il dono che Lui vi manda, il dono dello Spirito Santo. Possiamo immedesimarci e sentirci come Lazzaro? Anche noi abbiamo sperimentato l'esperienza della morte, la morte del peccato. Quante volte ci siamo allontanati da Gesù? Abbiamo chiuso il nostro cuore dinanzi a Lui? Perché siamo tornati? Quante volte mi è capitato di ascoltare le confidenze di una mamma, anche di un papà, anche di un fratello maggiore? Preghi per mio figlio, preghi per mio fratello. Cosa le sta capitando? È malato? No, non è malato, ma sta prendendo una strada sbagliata. non va più in chiesa, non prega più, sta frequentando delle compagnie che lo stanno rovinando. Preghi perché il Signore le dia la forza di venirne fuori, le lacrime. Mi è capitato anche di parlare con ragazzi che stavano attraversando momenti così difficili. Tante volte non si rendevano conto del punto in cui erano arrivati, perché la vita del giovane, se non ha certa età, è tranquilla. E magari voi che ricevete la cresima questa sera, state vivendo questo momento, avete già attraversato la crisi di fede. Guardate che se non è arrivata, arriverà. I vostri padrini potranno esservi maestri in questo. Quando tutto quello che ci hanno insegnato ci sembra che non sia niente vero, perché è più facile prendere un'altra strada, la strada dei piaceri, la strada della libertà o del libertarismo, e ci sembra che ci riempie il cuore, ma di che cosa ci riempie il cuore? Di vuoto. Le lacrime di quelle mamme, come le lacrime di Marta e Maria, le lacrime di Gesù, perché a noi siamo capaci di cose grandissime e non possiamo sprecare la nostra vita in banalità o in cattiverie. Ragazzi che ricevete la cresima tra poco, la vita è la cosa più preziosa, non sprecatene mai niente, manco un briciolo. Impegnatevi sempre nel fare tutto il bene che potete. Che la vita sia sempre un crescere, un fare di più, anche se non sia facile. Ecco, la tentazione e le difficoltà, ma dobbiamo essere vittoriosi con Gesù. Faccio mia la preghiera che sgorga dal vostro cuore: Gesù, anche nei momenti più difficili, aiutami e salvami. E magari ci sono delle persone, familiari, la mamma, il papà, altri parenti, persone care, che stanno pregando per voi, come Marta e Maria hanno pregato Gesù per Lazzaro, che l'ha resuscitato. Siate dei risorti, vivete intensamente la vita di Cristo. La vita è bella così, perché così rassomigliamo a Lui. E adesso, sentendo Gesù presente in mezzo a noi, quasi in dialogo con Lui, vogliamo ripetere a Lui le promesse del nostro battesimo? Gli diciamo: Signore, io rinuncio al male perché è la mia rovina e ti scelgo invece come guida della mia vita. Sii tu la guida sicura, la guida bella, la guida gioiosa della mia vita. In piedi per rinnovare le promesse del battesimo. Fratelli carissimi, ringraziando il Signore per il grande dono del battesimo, vogliamo rinnovare le promesse. Rinunciate a Satana, a tutte le sue opere di male, a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti, siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e che oggi per mezzo del sacramento della confermazione e in modo speciale a voi conferito, come già agli Apostoli nel giorno della Pentecoste. Credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, noi ci gludiamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore.
Amen.
Fratelli, preghiamo Dio onnipotente per questi ragazzi che adesso ricevono la cresima. Egli nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte della sua famiglia sulla terra, la Chiesa. e fonda ora lo Spirito Santo, che li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione del Sacro Crisma li renda pienamente conformi a Cristo suo unico Figlio. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ha rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello Spirito del tuo Santo Timore, per Cristo nostro Signore.
Amen.